capitale corrotta, nazione infetta. L'inchiesta sulla cupola che dettava legge a Roma svela un osceno intreccio tra malaffare, criminalità organizzata e classe politica, di governo come di opposizione. È tempo di rifondare la politica, con la battaglia delle idee e la mobilitazione. Di Angelo Borsi. Capitale corrotta, nazione infetta, era il titolo divenuto presto famoso di una mirabile inchiesta dell'Espresso apparsa l'11 dicembre 1955. L'articolo era firmato da Manlio Cancogni, grande letterato e giornalista, bellissimo il suo libro Squadristi del 1972, abile fusione di giornalismo e storiografia. L'inchiesta documentava in modo efficace e accurato gli illeciti negli appalti immobiliari di Roma, nei quali, tra l'altro, era coinvolta una società immobiliare del Vaticano. Ne nacque uno scandalo che forse non servì a cambiare il quadro politico, ma se non altro scosse la pubblica opinione, anche se poi ci pensava l'ascia o raddoppia, e i festival canori a riaddormentarla. Allora, appunto, si chiamavano scandali per indicare l'eccezionalità di quegli eventi. Oggi, come constatiamo, sono la norma, l'indefettibile regola della nostra quotidianità. La collusione tra malaffare, criminalità organizzata, classe politica, capitale corrotta, nazione infetta, le notizie provenienti da Roma, che si rivela una cloaca maxima, sono sconfortanti, avvilenti. Ovviamente vi sono coloro che, i Salvini di turno, si fregheranno le mani ripetendo il Roma ladrona, loro che a Roma ci sono, come sono a Bruxelles, e in ogni ganglio del potere, condividendone gioie e nefandezze. Lasciamoli gongolare, mentre le procure della Repubblica mandano, ormai settimanalmente, avvisi di garanzia che svelano la capillare presenza di mafia e 'ndrangheta nelle imprese e nelle pubbliche amministrazioni del settentrione. La vicenda dell'Expo 2015 è sintomatica. E che si sia dovuto ricorrere a una sorta di controllore supremo, che dovrebbe controllare coloro che controllano, ossia garantire la pulizia degli appalti, è incredibile. La prova che la legalità rappresenta ormai, in questo sventurato paese, l'eccezione, un lontano, fumoso obiettivo da perseguire, ricorrendo a mezzi straordinari, invece che il binario sul quale dovrebbero muoversi le amministrazioni pubbliche. A Roma, certo, il panorama emerso da questa ultima inchiesta giudiziaria è particolarmente fosco e svela un osceno intreccio tra mafia, fascisti, imprese, ceto politico, di governo e di opposizione. Dietro le medagliette di Roma Capitale, sotto i lustrini rutelliani, veltroniani e poi alemanniani, ecco che una volta di più il cuore del paese si rivela un maleodorante pozzo di nequizie, di corruzione, di oscenità. Basta ascoltare le registrazioni delle telefonate fra alcuni di codesti infimi personaggi che erano i capi della cupola fascio-mafiosa. Lo schifo che si prova è difficile da descrivere, ma sento che tutti lo condividono. Lo schifo tocca il culmine quando si scopre che i neofascisti che di giorno predicano contro i Rom e in generale migranti eccetera, poi facevano affari nella gestione dei campi Rom e dei centri di accoglienza. Ricorda le impagabili scelte politico-finanziarie della dirigenza della Lega Nord Padania, che tuonava e tuona contro i migranti e poi investe in lingotti d'oro in Tanzania, vero Salvini? Eppure, non dobbiamo trarre la conclusione che fra destra e sinistra non ci sia differenza. La differenza concettuale sul piano, insomma, della teoria politica esiste e come. Il fatto è che non esiste quasi più una sinistra nelle istituzioni rappresentative. Certamente, anzi certissimamente, il Partito Democratico, una denominazione che oggi suona grottesca davanti ai comportamenti personali e alle linee politiche del ducetto Matteo Renzi, non ha nulla a che fare con l'identità politica della sinistra e ha reciso ogni legame con la stessa memoria della sinistra. Basti il cosiddetto Jobs Act, siamo moderni, parliamo inglese, of course, che, come ha autorevolmente asserito Luciano Gallino, il migliore analista della società e dell'economia che abbiamo oggi in Italia, nella bella intervista qui concessa a Giacomo Russo Spena, è una riforma di destra. Punto. È invece vero, in certo senso, ahimè, il motto che in queste ore, per l'ennesima volta, corre sulle labbra di tanti cittadini italiani, sono tutti uguali. Viene alla mente la scena di Palombella Rossa di Nanni Moretti, quando il protagonista, Moretti stesso ovviamente, dice, tra il comico e il disperato, chiedendo per la sinistra la chance del governo, noi siamo diversi, noi siamo uguali a tutti gli altri. Era il 1989, e si stava consumando l'eutanasia del PC sotto l'insipiente regia di Achille Occhetto. Il punto finale è il PD di Renzi, sono tutti uguali, dunque, sì, è vero, lo sono, nel senso che la tensione etica della politica è ormai defunta e seppellita, e che la quasi totalità dei componenti del ceto politico appare tristemente unificata dalle più miserabili ambizioni personali, lo stipendio, la pensione cumulabile, i piccoli e grandi privilegi della casta e così via. La cosa è giunta ormai a uno stadio inemendabile. Forse occorre pensare a rottamare non tanto, non solo comunque, la classe politica, le persone, bensì la politica, questa politica, e rifondarla. Il Movimento 5 Stelle aveva enunciato enfaticamente, in modo sguaiato e deliberatamente impolitico, questo obiettivo e ha dato a tanti questa illusione, ma la sua leadership, ducesca, anch'essa, con l'alibi della rete, le ha sbagliate tutte, ma proprio tutte, e lo spettacolo che in queste settimane il Movimento sta regalando anche ai suoi sostenitori è assai triste, anche se, va detto, rimane la sola vera forza di opposizione in Parlamento, accanto a quel che rimane di SEL, a sua volta avviata a un mesto, inesorabile declino, sotto la guida di un leader ormai giunto a fine corsa, dopo aver anch'egli suscitato speranze e illusioni. Quanto alla sinistra, quella più o meno autentica, la vera sinistra, che oggi fa capo alla lista Tsipras, dopo aver agguantato per il rotto della cuffia i 3 seggi europei e aver dato un penoso spettacolo, sia nelle trattative per arrivare alle liste, sia subito dopo, appare impantanata a essere generosi. Esistono movimenti, per fortuna, numerosi e variegati, e da loro forse occorre ripartire, ma ricordando che senza organizzazione non si fa la rivoluzione, e questa, la rivoluzione, davanti alla capitale corrotta di una nazione infetta, è forse davvero la sola via d'uscita. Poiché la parola appare anacronistica, occorre pensare nuove, diverse modalità. Antonio Gramsci, nel carcere fascista, aveva capito che la rivoluzione in Occidente non può più essere l'assalto frontale, la Bastiglia del 1789 o il Palazzo d'Inverno del 1917, ma il risultato di un processo di costruzione di una controegemonia. Anche se il protagonismo della piazza oggi è ritornato, e ne va tenuto conto, insomma, la battaglia delle idee va affiancata dalla mobilitazione, il risultato deve essere il cambiamento dei rapporti di forza, il popolo degli schiacciati, degli affamati, degli sfruttati, degli umiliati e offesi dal potere deve riscattarsi e creare nuove forme politiche organizzate e dar vita a una nuova leadership dal basso. Impresa disperata, intanto capitale corrotta, nazione infetta. 3 dicembre 2014. Federico Tulli, il senso di Alemanno per i collaboratori. Fatta la doverosa premessa che nessuno è colpevole fino a sentenza definitiva, leggendo gli articoli sull'inchiesta che vede Gianni Alemanno indagato per associazione mafiosa, che si aggiunge alla cosiddetta Parentopoli del 2010, non si può non notare la propensione dell'ex sindaco di Roma a scegliere collaboratori sulla base di curricula che hanno poco a che fare con le competenze richieste per garantire il funzionamento dei servizi della capitale di uno dei paesi più evoluti al mondo. Una milizia composta da ex picchiatori, ex nar, affaristi, faccendieri e nostalgici catapultata dagli ambienti della destra estrema romana nei posti di comando, probabilmente senza tener conto dello scarso senso sociale e istituzionale che molti di questi amici avevano mostrato quanto meno in gioventù. Incapacità, sventatezza, cameratismo o qualcosa di peggio, per ora non si sa. Certo è che Alemanno avrebbe dovuto farsi venire qualche dubbio sulle sue doti di selezionatore già durante i primi mesi da sindaco, ad esempio quando nel giugno del 2008, appena un mese dopo l'insediamento in Campidoglio, il suo garante per la famiglia e per le periferie in campagna elettorale fu arrestato per pedofilia, con l'accusa di aver abusato di 7 bambini di 10-12 anni che gli erano stati dati in custodia. Don Ruggero Conti, allora potentissimo parroco della chiesa romana Natività di Maria Santissima a Selva Candida, viene fermato il 30 giugno 2008 dai carabinieri, mentre con i ragazzi della parrocchia era in procinto di partire per Sydney, dove avrebbe partecipato alla giornata mondiale della gioventù in programma dal 12 al 21 luglio. I grandi scandali europei del 2009-2010 dovevano ancora scoppiare, pertanto, di norma, per non far innervosire la conferenza episcopale di Ruini e Bagnasco, i media italiani non davano mai grande risalto alle storie di pedofilia clericale. Ma forse per la prima volta il caso Conti non rimase a lungo relegato nelle pagine di cronaca locale. Risultò difatti impossibile ignorare che a fronteggiarsi in sede civile si sarebbero trovati a un certo punto niente meno che il Comune di Roma e lo Stato di Città del Vaticano, loro malgrado, come vedremo. Ma andiamo per ordine e cominciamo col dire che l'eccezionalità del processo Conti verteva su diversi punti, oltre quello già ricordato riguardo il ruolo assegnato a Don Conti da Alemanno. Per la prima volta un tribunale riconobbe l'interesse specifico di una amministrazione comunale a costituirsi parte civile nei processi per violenza sessuale commessa su minori, dando così più respiro alla giurisprudenza che lo ammetteva solo in caso di violenza nei confronti delle donne. Infine, terzo punto e nodo del caso politico, la costituzione in parte civile non fu operata dal Comune di Roma, quindi dal sindaco Alemanno, ma da un cittadino, il futuro segretario dei radicali Mario Staderini, il quale, assistito dall'avvocato Elisabetta Valeri, esercitò l'azione popolare, una norma che permette a qualsiasi cittadino elettore di intraprendere le azioni legali che il comune potrebbe svolgere e che invece non fa. E questo fu il caso del Campidoglio, che espresse la volontà di non entrare nel processo sulla base di motivazioni contraddittorie contenute in una determinazione del 27 maggio a firma di una dirigente, la dottoressa Cavilli, rimossa da Alemanno dopo che il Tribunale di Roma nell'udienza del 16 giugno ammise la costituzione di parte civile di Staderini a nome del comune. In realtà, agli atti del processo risulta un documento datato 4 giugno e con firma autentica di Alemanno, in cui il sindaco dichiarava di non costituire l'amministrazione comunale nel processo e di non aderire all'iniziativa di Staderini, la qual cosa mal si combinava con l'indagine interna annunciata dal sindaco per far luce sulla vicenda e con la rimozione del dirigente comunale. Il resto è cronaca nera. Nel febbraio del 2011 Ruggero Conti viene condannato a 15 anni e 4 mesi per prostituzione minorile e per aver abusato di 7 bambini tra il 1998 e il 2008 in oratorio e nei campi estivi. Secondo il PM Francesco Scavo, il sacerdote aveva indotto due dei ragazzini a compiere effratto o subire atti sessuali in cambio di denaro o altra utilità, in genere capi di abbigliamento. Abusi che il PM ha definito di inaudita gravità perché prolungati negli anni e perché avrebbe approfittato di situazioni di debolezza o di difficoltà familiare in cui si trovavano i piccoli. In un caso, un bambino era stato affidato al prete dalla madre indigente perché lo aiutasse a superare i problemi dovuti alla perdita del padre, ma il sacerdote ne avrebbe approfittato per violentarlo circa 40 volte in cambio di abiti o denaro, dai 10 ai 30 euro. Come è potuto accadere? Gli stessi accusatori del sacerdote definirono Don Ruggero come una persona sensibile, un tipo molto carismatico, insomma, uno di cui fidarsi, che si ricordava subito i nomi di tutti quanti, che ti metteva subito a tuo agio, come se fosse una persona che conoscevi da tanto tempo. Il 31 maggio 2013 l'uomo di cui si era fidato anche Alemanno è stato condannato in appello a 14 anni e 2 mesi di reclusione per violenza sessuale continuata e aggravata. La pena inflitta al prelato in primo grado è stata ridotta perché nel frattempo 3 degli episodi contestati sono risultati prescritti. Per quanto riguarda la curia guidata dal vescovo Gino Reali, dopo l'arresto non prese alcun provvedimento, e così è stato per tutta la durata del processo di primo grado. Solo dopo la prima condanna a 15 anni e 4 mesi Don Ruggero è stato sospeso a Divinis. Vale la pena soffermarsi su Reali perché in qualche modo avrebbe potuto mettere il sindaco di Roma sul chi vive. Nel corso del dibattimento il superiore di Don Conti è stato infatti accusato di non aver dato importanza alla lettera di denuncia che era stata presentata alla diocesi dai genitori di alcuni bambini. Lui si è difeso facendo presente di aver inviato a Don Conti una nota di scorrettezza nella quale lo invitava a un corso di esercizi spirituali e a una costante frequenza al sacramento della penitenza. Quindi sapeva, e in seguito è stato accertato che l'ex parroco continuò ad abusare dei bambini fino a 3 mesi prima di essere arrestato. Proprio mentre aiutava Alemanno a diventare il sindaco del decoro e antidegrado. Federico Tulli. 3 dicembre 2014.